Come al solito vogliamo prenderci questo tempo per il Signore, con tutto noi stessi, proprio cercando un respiro regolare, un'attenzione a ciò che stiamo facendo, a ciò che stiamo iniziando, cercando di lasciare fuori veramente un po' anche le preoccupazioni della giornata, che non è che non contano, ma anche ha senso anche dare il primato a Dio in questo momento di preghiera che ciascuno di voi ha voluto scegliere di vivere. Diamo un piccolo tempo in cui ciascuno prende anche una posizione che gli sia un minimo comoda, respiro regolare, e ci mettiamo davanti al Signore, proprio il Dio che ci chiama a vivere questa esperienza di relazione con Lui. Del Figlio e dello Spirito Santo. Come al solito chiediamo al Signore il dono del suo Spirito, perché tutto in noi, pensieri, parole, azioni, operazioni, desideri, volontà, siano indirizzati a Lui, al Dio della nostra vita. Iniziamo ora con il canto. Come è grande la tua bontà, che conservi per chi ti teme e fai grandi cose per chi ha rifugio in te, e fai grandi cose per chi ama solo te. Come un vento silenzioso ci hai raccolti dai monti e dal mare, come un'alba nuova sei venuto a me, la forza del tuo braccio mi ha voluto qui con te. Come è chiara l'acqua alla tua fonte, per chi ha sete ed è stanco di cercare, sicuro ha ritrovato i segni del tuo amore, che si erano perduti nell'ora dell'ore. Come un fiore nato fra le pietre, va a cercare il cielo su di lui, così la tua grazia, il tuo spirito per noi, nasce per vedere il mondo che è tuo. Il Salmo 40, come al solito lo preghiamo a due cori, le strofe pari, la parte mia, e le strofe dispari con Mariano. Beato l'uomo che ha cura del debole, nel giorno della sventura il Signore lo libera.
Veglierà su di lui il Signore, lo farà vivere beato sulla terra, non lo abbandonerà alle brame dei nemici.
Il Signore lo sosterrà sul letto del dolore, gli darà il sollievo nella sua malattia.
Io ho detto: pietà di me, Signore, risanami, contro di te ho peccato.
I nemici mi augurano il male, quando morirà e perirà il suo nome.
Chi viene a visitarmi, dice il falso, il suo cuore accumula malizia. e uscito fuori sparla.
Contro di me sussurrano insieme i miei nemici, contro di me pensano il male.
Un morbo maligno su di lui si è abbattuto, da dove si è steso non potrà rialzarsi.
Anche l'amico in cui confidavo, anche lui che mangiava il mio pane, alza contro di me il suo calcagno.
Ma tu, Signore, abbi pietà e sollevami, che io li possa ripagare.
Da questo saprò che tu mi ami, se non trionfa su di me il mio nemico.
Per la mia integrità tu mi sostieni, mi fai stare alla tua presenza per sempre.
Sia benedetto il Signore Dio di Israele, da sempre e per sempre. Amen. Amen.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Mentre ancora egli parlava, ecco arrivare Giuda, uno dei dodici, e con lui una grande folla con spade e bastoni, mandata dai capi dei sacerdoti e dagli anziani del popolo. Il traditore aveva dato loro un segno dicendo: «Quello che bacerò è lui, arrestatelo». Subito si avvicinò a Gesù e disse: «Salve, Rabbì», e lo baciò. E Gesù gli disse: «Amico, per questo sei qui». Allora si fecero avanti, misero le mani addosso a Gesù e lo arrestarono. Ed ecco, uno di quelli che erano con Gesù impugnò la spada, la estrasse e colpì il servo del sommo sacerdote, staccandogli un orecchio. Allora Gesù gli disse: «Rimetti la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che prendono la spada di spada moriranno. O credi che io non possa pregare il Padre mio, che metterebbe subito a mia disposizione più di 12 legioni di angeli? Ma allora, come si compirebbe la scrittura secondo la quale così deve avvenire?» In quello stesso momento Gesù disse alla folla: «Come se fossi un ladro siete venuti a prendermi con spade e bastoni. Ogni giorno sedevo nel tempio a insegnare e non mi avete arrestato. Ma tutto questo è avvenuto perché si compissero le scritture dei profeti». Allora tutti i discepoli lo abbandonarono e fuggirono.
Voi tutti prenderete scandalo per me questa notte. Sta scritto, infatti: percuoterò il pastore e saranno disperse le pecore del gregge. Ma dopo che sarò risorto, mi precederò in Galilea. Se tutti si scandalizzeranno, i romani mi scandalizzerò. In verità ti dico che questa notte stessa, prima che il gallo canti, 3 volte mi rinnegherai. Anche se dovessi morire con te, non ti rinnegherò. Restate qui, io vado là a pregare. Pietro, e voi due, Giacomo e Giovanni, venite con me. L'anima mia è triste fino alla morte. Restate con me a vigliare. cosa è possibile allontanare da me questo calice? Tuttavia non come voglio io, ma come vuoi tu.
Mentre parlava ancora, ecco arrivare Giuda, uno dei 12, e con lui una gran folla, con spade e bastoni, mandata dai sommi sacerdoti e dagli anziani del popolo.
Prima dell'ultima cena, Giuda era andato dai sommi sacerdoti e gli aveva chiesto quanto volevano dargli perché gli consegnasse Gesù. E da quel momento, dice il Vangelo di Matteo, Giuda cercava il momento opportuno per consegnarlo. Questo momento, quest'ora, è arrivata. Ecco il momento opportuno. Ma perché è questo il momento giusto per la consegna? Beh, perché forse Gesù è da solo, è nell'orto, è di notte, è lontano dal Tempio, lontano dagli occhi della gente. Non volevano arrestarlo nel Tempio perché avevano paura di un tumulto da parte del popolo che lo stimava. Aveva ricevuto tanto bene da Gesù, desiderava ascoltare la sua parola. Ma c'è un motivo per cui questo è il momento giusto che Giuda ignora, non può conoscere, non se ne rende conto. È il momento giusto perché questa è l'ora di Dio, perché questo rientra nel progetto di Dio. È l'ora giusta perché non è Giuda a sorprendere Gesù nell'orto, ma è Gesù che è pronto. Ha pregato il Padre, e il Padre gli ha comunicato la forza per affrontare quello che l'aspetta. Allora Gesù è pronto, sta lui attendendo Giuda e lo sorprende. Giuda infatti si troverà spiazzato dalla determinazione, dall'accoglienza, dalla calma, dalla forza con cui Gesù lo abbraccia. L'uomo non può sorprendere Dio. Il tempo opportuno è sempre quello stabilito da Dio. Le cose succedono al momento giusto, cioè quando Dio ha predisposto così. E quando Dio è pronto, quando è il tempo di Dio, l'uomo non è mai pronto. È sempre sorpreso da Dio, perché l'uomo non è un essere compiuto, non spetta all'uomo il compimento. E infatti qui è Gesù che compie le scritture. E Giuda, anche se non ne è consapevole, è parte di questo compimento, uno strumento, un mezzo. Si potrebbe dire che Giuda è il lato oscuro di questo compimento, è quel buio grazie al quale però la luce arriva fino agli estremi confini. Ma Giuda tutto questo non lo sa, non può saperlo. E del resto, come Gesù sorprende Giuda, non sorprende anche forse tutti noi, proprio quando lo incontriamo, nel momento in cui vorremmo usarlo per i nostri scopi, vorremmo anche noi eliminarlo dalla nostra vita, e invece lui lo troviamo lì ad attenderci, lo sapeva, è pronto, ci aspetta. Lui è pronto e noi no, noi non saremmo mai pronti, non saremmo a questo incontro, non ci saremmo mai aspettati, non ci possiamo aspettare di essere attesi da lui proprio lì dove non pensiamo di poterlo incontrare, proprio nel momento in cui cerchiamo di mettergli le mani addosso, di ridurlo ai nostri piccoli progetti. Facendosi catturare, Gesù ci sfugge, si consegna e allo stesso tempo si sottrae alle nostre mani. Come si vede nel film di Pasolini, l'azione dell'arresto è un'azione concitata, no? Si svolge in pochi istanti. Dice il Vangelo, Gesù stava ancora parlando quando arrivano a prenderlo. E per gli apostoli anche, per i discepoli di Gesù, è un risveglio molto brusco. Loro non se lo immaginavano, non avevano capito, non avevano previsto il dramma che si stava per compiere, anche se in fondo Gesù gliel'aveva detto, gliel'aveva annunciato più di una volta che a Gerusalemme sarebbe stato consegnato. Ma forse gli apostoli erano ancora fermi al momento in cui Gesù era entrato a Gerusalemme. Quell'ingresso trionfale, no? Dove la gente lo aveva acclamato come figlio di Davide, lo aveva accolto come un profeta, come il re Messia, e allora non si aspettavano che proprio pochi giorni dopo sarebbe successo tutto questo e Gesù sarebbe stato catturato. Non potevano pensare che quest'uomo, questo accolto come profeta, avrebbe poi fatto questa fine, sarebbe stato appunto catturato. Chi poteva fargli del male? E anche questo ci fa capire ancora una volta come questi discepoli che Gesù si è portato dietro siano inadatti. Non sono proprio all'altezza della situazione, non riescono a difendere, a capire, appunto a intervenire in questa situazione. Sono sopraffatti, prima dal sonno, poi dalle guardie, provano a reagire, ma Gesù li ferma e comunque non avrebbero potuto fare nulla contro tutta quella folla con bastoni e con spade. Ma soprattutto non riescono ad interpretare il momento presente, anche loro vengono colti di sorpresa. Non potevano immaginare che a questo maestro, questo rabbì che aveva fatto così tanto bene a loro e alla gente, qualcuno potesse far male. Ma il potere ha delle altre logiche, al potere non interessa il bene della gente, anzi, l'importante è che il popolo si accontenti del panem, del circenses, e poi obbedisca all'ordine costituito in modo che possa continuare ad esercitare il proprio potere. Da questo punto di vista Gesù era un nemico molto temibile, andava assolutamente fermato, però il problema è come fermarlo, come catturarlo, come andare a colpo sicuro, come evitare di prendere una persona per un'altra. allora bisognava che lo prendesse qualcuno che era vicino a lui, che lo conosceva bene, che era intimo, magari uno dei suoi discepoli. E infatti ci pensa uno dei dodici, come dice il Vangelo. E sì, perché Giuda, pur essendo il traditore, resta uno dei dodici. Gesù lo aveva scelto. Forse quando lo aveva scelto insieme ai dodici non pensava che lo avrebbe tradito, o forse sì, lo sapeva fin dall'inizio, questo il Vangelo non lo dice, fatto sta che sicuramente Gesù l'ha capito, a un certo punto si è reso conto che Giuda l'avrebbe tradito. E allora la cosa che fa meraviglia, che davvero si fa fatica a capire, perché non si è difeso? Perché non l'ha mandato via? Dice Giovanni che Giuda teneva la cassa, no, del gruppo dei dodici, ed era pure ladro. E allora, se sai che ti tradisce, ma perché te lo tieni accanto? È comprensibile uno che viene preso di sorpresa, non te l'aspetti che proprio il tuo amico intimo ti possa tradire, ma quando lo sai, perché non prendi qualche precauzione? Allora viene da chiedersi, ma un tipo che fa così, che tipo è? Che persona è uno che arriva a questo punto di non difendersi minimamente, pur sapendo quello che gli sta accadendo? È un ingenuo, è una persona, sì, che o un illuso pacifista, che non si rende conto che questo comportamento lo porterà a finire male. Di certo questo qui non può essere il Messia. E infatti Giuda è l'unico che nell'ultima cena chiama Gesù Rabbi. Rabbi, sono forse io? Gli chiede. Per Giuda Gesù è un rabbi, ma appunto solo un rabbi. E poi un rabbi che l'ha deluso, che non è come si sarebbe aspettato lui, non era un rabbi che prendeva le armi, un rabbi che li avrebbe liberati, era uno che di fronte a un ladro, di fronte a un traditore, non prende nessuna precauzione, non è certamente capace di poter compiere la liberazione di Israele. E allora forse tanto vale lasciarlo perdere, è meglio perderlo che trovarlo uno così, un ingenuo di questo tipo. Meglio consegnarlo e cercare di guadagnarci anche qualcosa per essere ripagati da questi anni passati insieme, da tutte le fatiche dovute sopportare per colpa sua.
Il traditore aveva dato loro questo segnale dicendo: quello che bacerò è lui, arrestatelo. E subito si avvicinò a Gesù e disse: salve, Rabbì, e lo baciò.
È proprio per questo che Giuda lo bacia. Questo bacio è stato interpretato in tanti modi e poi è diventato anche proverbiale, no? Si dice: il bacio di Giuda è il peggior gesto di vigliaccheria, di tradimento che un uomo possa compiere, no? In realtà però nel mondo antico, in quel mondo di Gesù e di Giuda, prima che Gesù e Giuda diventassero quello che rappresentano per noi oggi, il bacio era un gesto di amore, di rispetto nei confronti del Maestro. E Giuda con questo bacio dimostra che lui considera Gesù ancora come un rabbi. E infatti lo saluta così: salve, rabbi. Ma appunto, che tipo di rabbi è? Un rabbi ormai screditato ai suoi occhi, un rabbi indegno di questo nome, un rabbi da cui si sente tradito e infatti proprio per questo lo tradisce. E allora quello che è un gesto di amore e di rispetto viene trasformato, viene pervertito in un gesto invece contrario, di oltraggio, di accusa, di offesa. E quante volte ci capita di voler in qualche modo punire le persone che ci hanno deluso, le persone da cui ci sentiamo rifiutati? Certo, le buone maniere un po' ipocrite ci impediscono di affrontare l'altro a viso aperto, oppure il politically correct impedisce di dire apertamente ad un altro quello che pensiamo. È meglio coglierlo in fallo, no? Fargli credere che va tutto bene e poi che siamo d'accordo con lui, al momento opportuno lo si colpisce. E quante volte succede che proprio le persone che più abbiamo amato ci diventano odiose? Quante volte l'amore fallisce, si perde, finisce, perché resta imbrigliato nelle maglie dell'incomunicabilità, della mancanza di dialogo, nella presunzione di avere ragione senza fare fatica di confrontarsi con l'altro. Ed ecco che allora il bacio, questo che è uno dei più bei gesti d'amore che si possa compiere, diventa ambiguo, si trasforma nel suo opposto e infatti diventerà l'insulto, lo schiaffo, lo sputo, la violenza. Il bacio, quello vero, non può darlo chiunque. Noi non accettiamo un bacio dal primo che capita. È un gesto intimo, ci vuole una certa familiarità per arrivare a baciarsi. Giuda in questo modo dimostra di essere intimo di Gesù, di conoscerlo, però cosa ha conosciuto di Gesù? Cosa ha visto di lui? Cosa rappresenta per lui Gesù? Cosa è diventato per lui Gesù in questi 3 anni passati insieme? Comunque sia, qualunque sia l'immagine che Giuda si sia fatta di Gesù, è un'immagine che ormai vuole distruggere. Giuda non è più disposto a concedere nessuna chance al maestro che tradisce. Giuda si ferma lì, a questa immagine che non può accettare e che deve far morire al più presto possibile. La decisione che ha preso è irreversibile e la mette in pratica con un gesto irreparabile. Questo bacio di Giuda infatti è il bacio definitivo, è il bacio della morte.
E Gesù gli disse: amico, per questo sei qui. Allora si fecero avanti e misero le mani addosso a Gesù e lo arrestarono.
Giuda compie l'irreparabile. Ormai non si può più tornare indietro. E non solo consegna Gesù ai suoi uccisori, ma consegna anche se stesso alla storia come colui che l'ha tradito. Da questo momento in poi per noi Giuda sarà sinonimo di traditore. Ormai è fatta. Come spesso succede, forse anche a noi nella nostra vita, ma a tanti uomini nella storia, anche Giuda è rimasto legato ad un gesto, ad una parola, giusta o sbagliata che sia, ma un gesto così importante, così carico di significato e di conseguenze, che annulla tutto il resto della vita. Questo gesto riassume tutto in sé, come se non ci fosse stato altro, come se quel gesto, quella parola, non fossero stati preceduti da anni e anni di esperienze, di scelte, giuste o sbagliate, di gesti magari di vero amore, di cose riuscite bene e di cose che invece sono andate male. Paradossalmente per Giuda proprio il tentativo di eliminare quell'immagine fissa, ormai immutabile nella sua mente di Gesù, consegnandolo ai carnefici, lo imprigiona per sempre nell'immagine del traditore per eccellenza. Da questo momento in poi anche Giuda rientra in un cliché, in un tipo umano immutabile. Più tardi San Paolo, scrivendo ai Romani, dirà: «Sono uno sventurato. Chi mi libererà da questo corpo votato alla morte?» E poi aggiunge: «Siano rese grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore». Ecco, Giuda e noi tutti possiamo rendere grazie come Paolo a Dio per Gesù Cristo, perché proprio nel momento in cui Giuda, l'uomo traditore, compie l'irreparabile, questo gesto dà avvio al rimedio, alla cura, alla riparazione che Dio aveva preparato fin dall'eternità. Proprio nel momento in cui Giuda diventa il traditore per eccellenza, il peggiore nemico che un uomo potrebbe avere, perché è il falso amico, no? L'infedele, ecco che si sente chiamato amico, amico, per questo sei qui. Anche questa frase di Gesù, come la possiamo interpretare? Ma gli studiosi ci dicono che si può intendere in due modi. Da una parte è un rimprovero di Gesù: sei arrivato a questo punto, stai facendo questo gesto così grave. Peraltro invece è un'espressione ironica o sarcastica. Ma io mi chiedo, perché Gesù dovrebbe rimproverare Giuda? Non vi sembri un po' blasfemo quello che dico, ma che diritto ha di rimproverare Giuda? Nel senso, Gesù lo sapeva che Giuda lo stava tradendo. Gesù aveva detto ai suoi discepoli: nessuno mi toglie la vita, ma la offro da me stesso, poiché ho il potere di offrirla e il potere di riprenderla di nuovo. E allora, se Giuda è colpevole di aver consegnato Gesù, Gesù a questo punto non ha più nulla da rimproverargli, perché ha accettato di amare i suoi sino alla fine, così come ha visto fare dal Padre. Ha capito che questa è la volontà del Padre, che si consegni nelle mani degli uomini. Lo ha capito nell'orto del Getsemani, quell'orto che adesso diventa come quel giardino da cui tutto ha avuto inizio. Ma in questo giardino Giuda non è il serpente maledetto, Giuda è l'Adamo che mangia il frutto proibito e non può più riparare all'ingiustizia che ha commesso. Ormai porta il peso e la responsabilità di una colpa da cui non si può più liberare. Ma anche per questo il figlio si è fatto uomo. Dice il Salmo 81: un linguaggio mai inteso io sento, ho liberato dal peso la sua spalla, le sue mani hanno deposto la cesta. E Gesù aveva detto: non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Questa parola che Gesù aveva rivolto a tutti, amici, adesso la dice in particolare a Giuda, il nemico trattato da amico. Perché Gesù l'aveva detto a Nicodemo: Dio non ha mandato il figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui. E allora io credo che la frase di Gesù non sia un rimprovero e non è neanche un'amara ironia, sarebbe fuori luogo in questo momento così tragico, drammatico. Io credo che questa parola sia piuttosto la messa in pratica delle beatitudini: amate i vostri nemici, pregate per coloro che vi perseguitano. Giuda è il nemico che diventa amico, che viene perdonato. Giuda è lì proprio per quello, per compiere le scritture. Gesù l'ha appena detto, è la giustificazione del colpevole, come dirà poi San Paolo, quel colpevole che di per sé sarebbe ingiustificabile. Giuda, con questo bacio, compie un gesto irreparabile, ma da questo momento in poi non c'è più nulla di irreparabile. Chi mai si può salvare? Avevano chiesto i discepoli quando l'uomo ricco non aveva voluto lasciare tutto e seguire Gesù. E Gesù gli aveva detto: impossibile presso gli uomini, ma non presso Dio, poiché tutto è possibile presso Dio. Ora, purtroppo, tutto questo Giuda non lo saprà mai, non lo vedrà, perché questa frase di Gesù, questo sentirsi chiamato amico, questo porgere la guancia di Gesù al bacio traditore di Giuda, lo sguardo di Gesù, avviano dentro di lui un processo di cambiamento, di forte pentimento, di turbamento, no? È la luce che brilla nelle tenebre e le tenebre l'accolgono, ma ormai è tardi. E infatti sappiamo che Giuda poi andrà dai sommi sacerdoti, andrà da quelli che forse pensava che fossero diventati suoi amici, gli aveva fatto un favore, pensava che glielo avrebbero ricambiato, no? Che avrebbero ascoltato il suo turbamento di coscienza. Ho tradito sangue innocente, riprendete il vostro denaro, fate qualcosa. E invece deve rendersi conto che quelli che credeva amici non mi importa niente di lui, veditela tu, gli dicono. Anche Giuda si trova solo, perché ormai l'unico che potrebbe capirlo nel suo turbamento di coscienza, nel suo pentimento, è in prigione e fra poco morirà. E allora, se è così, non vale più la pena vivere. E Giuda infatti andrà ad uccidersi. Peccato. Forse Giuda era una persona un po' impulsiva, che agiva d'istinto. Forse se avesse aspettato, se avesse sopportato il peso di questa colpa insopportabile, dalla desolazione che sta vivendo in questo momento, forse sarebbe passato a quella stessa consolazione che vivranno i discepoli quando vedranno Gesù risorto. Ecco, lui non si dà il tempo, no, di maturare delle scelte ponderate. È un istintivo, un irrequieto. E allora muore prima che Gesù possa mostrarsi a lui risorto e dare anche a lui la gioia della la consolazione del perdono con la sua resurrezione. Un altro invece, molto simile a Giuda, lo capirà e lo vivrà. Paolo. Anche Paolo era un persecutore. Gli è andata meglio, perché il Signore lo si fa incontrare sulla via di Damasco e lui si converte. E poi, scrivendo ai Romani, capirà e dirà: a stento si trova chi sia disposto a morire per un giusto. Forse ci può essere chi ha il coraggio di morire per una persona da bene, ma Dio dimostra il suo amore per noi perché, mentre eravamo peccatori, Cristo è morto per noi. Paolo fa questa esperienza. Giuda no, non ce la fa. Però ecco, possiamo anche dire questo: Giuda, da un certo punto di vista, fa una fine migliore dei sommi sacerdoti. Non so se avete notato, no, che Pasolini usa una grande ironia, perché mentre Gesù dice: non credi che io possa chiedere al Padre più di 12 legioni di angeli? Proprio mentre parla delle legioni di angeli, chi compare sul video? Avete visto? Gli scrivi i farisei. Grande ironia di Pasolini. Giuda fa una fine migliore degli scribi e dei farisei, perché Giuda si pente. Loro invece continuano a credere di essere nel giusto uccidendo Gesù. Giuda glielo va a dire: questo è sangue innocente. E che ce ne importa a noi del sangue innocente? Allora facciamo attenzione, perché ci sono tanti modi di uccidere il Signore. Ci sono tanti modi di imprigionarlo, distorcendo nel messaggio, impedendo che il Vangelo raggiunga le persone con la sua forza liberante, facendolo diventare parte di un sistema di potere. Queste tentazioni sono ancora più subdole, sono ancora più maliziose del peccato di Giuda, sono un peccato soprattutto da cui si fa fatica a pentirsi, quello è il problema. È così difficile uscire dalla logica di potere, dalla logica della corruzione. Ecco, allora, per tutti questi motivi bisogna imbrigliare Gesù, bisogna addomesticarlo, mettergli le mani addosso. E la cosa sempre sorprendente è vedere come Dio, almeno in apparenza, ci sta, si sottopone a tutto questo. Per superare ogni tentativo di arresto, Dio accetta di farsi mettere le mani addosso. Vede bene che questo tentativo dei potenti è velleitario, illusorio, e alla fine sarà proprio questo che rivelerà qual è il male nel mondo. Aveva detto ai discepoli Gesù: voi sapete che coloro che sono ritenuti capi delle nazioni le dominano e i loro grandi esercitano su di esse il potere. Fra voi però non è così, ma chi vuole essere grande fra voi si farà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà il servo di tutti. Il Figlio dell'uomo infatti non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Le mani, quelle stesse mani, possono servire per afferrare l'altro per costringerlo nei nostri schemi o per liberarlo da ogni legame, questo dipende da noi. Non sono le spade, i bastoni con cui le guardie sono venute a prendere Gesù, con cui potrebbero colpirlo, ma le mani nude, quelle che lo afferrano. Con le armi si fa la guerra a distanza, si evita il contatto con il nemico, il contatto fisico. Sono un'estensione della potenza dell'uomo, però l'origine di quella potenza malvagia è nel palmo delle nostre mani. Da lì parte tutto, lì il problema. E Gesù viene toccato, violato, proprio in questa fisicità. Giuda lo bacia e le guardie gli gettano le mani addosso.
Ed ecco, uno di quelli che erano con Gesù, messa mano alla spada, la estrasse e colpì il servo del sommo sacerdote staccandogli un orecchio. Allora Gesù gli disse: rimetti la spada nel fodero, perché tutti quelli che mettono mano alla spada periranno di spada. Pensi forse che io non possa pregare il Padre mio che mi darebbe subito più di 12 legioni di angeli? Ma come allora si adimperebbero le scritture secondo le quali così deve avvenire? In quello stesso momento Gesù disse alla folla: siete usciti come contro un brigante, con spade e bastoni, per catturarmi. Ogni giorno stavo seduto nel tempio a insegnare e non mi avete arrestato. Ma tutto questo è avvenuto perché si adempissero le scritture dei profeti. Allora tutti i discepoli, abbandonatolo, fuggirono.
Giuda, nel buio della notte, in questa sua notte interiore, può guidare le guardie a colpo sicuro. Non indica Gesù da lontano, ma arriva fino al contatto fisico, lo tocca, lo abbraccia, lo bacia. E questo abbraccio di falso amico è già l'abbraccio mortale delle guardie. L'oscurità è la condizione più opportuna per compiere il male, perché il male soffre la luce, si vergogna di sé, ha bisogno del buio per non farsi vedere. Quando poi si muove allo scoperto, di giorno si maschera per non farsi riconoscere. E allora ecco perché è ancora più scandaloso quando il male viene alla luce del sole e nessuno si muove, nessuno interviene. Vuol dire che facciamo finta di non vederlo. E infatti Gesù glielo rinfaccia, li rimprovera: ogni giorno ero nel tempio e non siete venuti a prendermi. Ma avevano paura della gente. Per toglierlo, bisogna toglierlo di mezzo, sì, ma evitare la ribellione. Lo si uccide proprio per tenere a bada il popolo. Gesù da solo non farebbe paura ai capi del popolo e agli anziani. Il problema è il seguito. Sì, il problema è se la gente comincia ad ascoltarlo davvero. Questo bisogna impedirlo, va arrestato. Gesù da parte sua non è così ingenuo da non saperlo, non è un poveraccio, è consapevole del suo potere, sa che se volesse potrebbe difendersi. Gesù però non vuole difendersi, è un pacifista radicale, si potrebbe dire. Proprio nell'abbandonarsi, nel consegnarsi nelle mani degli uomini, dimostra quanto grande è il suo potere. Un potere non di controllo dell'altro, ma di se stesso, perché rinuncia ad esercitare questo potere, limita la sua onnipotenza e proprio in questo controllo di sé dimostra di essere padrone della situazione. Nessuno mi toglie la vita, sono io che la dono. Pensate che una legione poteva arrivare a contare 5.000 uomini e Augusto, l'imperatore Augusto, aveva messo insieme 25 legioni. Allora 12 legioni di angeli sono più di 70.000 angeli. Nel secondo libro dei re si dice che un solo angelo aveva sterminato 185.000 assiri. Quindi pensate che di quale potenza sta parlando Gesù, no? Però Gesù aveva già rinunciato al ricorso agli angeli, l'aveva già riconosciuta come tentazione quando il demonio nel deserto gli diceva di buttarsi giù. Lì aveva rifiutato di buttarsi nelle mani degli angeli perché è una tentazione, adesso invece si getta nelle mani degli uomini. Perché dovrebbe cadere adesso in quella tentazione di ricorrere agli angeli. Nel Getsemani ha capito che il calice non passa in questo modo. Ha pregato, ma non è questo il modo in cui il Padre farà passare il calice per le sue mani. Questo è piuttosto il modo in cui si adempiranno le scritture. E allora quali scritture? Ma Gesù ne ha citata una in precedenza: percuoterò il pastore e saranno disperse le pecore del gregge. È una profezia del profeta Zaccaria, che è lo stesso profeta che viene citato all'ingresso a Gerusalemme, quando si dice: esulta grandemente, figlia di Sion, giubila, figlia di Gerusalemme. Ecco, a te viene il tuo re, egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino, un puledro, figlia d'asina. Proprio nel momento in cui viene percosso, allora Gesù dimostra di essere il re pastore, il bel pastore, il vero pastore atteso da Israele, perché dà la vita per le pecore e gli permette di mettersi in salvo. E infatti tutti lo abbandonano, rimane solo, ma d'altra parte è da solo, è solo lui che può compiere questo gesto di consegna fino alla fine, di un amore fedele nonostante tutto. La caratteristica principale di questo re pastore è l'umiltà, e cioè essere vicino all'humus, a quella polvere della terra, quell'Adamà, da cui il Padre ha impastato l'Adamo, che ora Gesù ricostituisce nella sua bellezza originaria, trasformando il nemico in amico. Amico, per questo sei qui.
Thank you. Accompagno questi ultimi spunti di preghiera per la vostra preghiera di domani con due poesie di Mario Luzi, tratti dalla Passione, dalla Via Crucis, che Mario Luzi scrisse nel 1999, una per aprire e una per chiudere. Sono ora, Padre, in balia degli uomini a cui tu mi hai mandato. Che fare? Io li ho amati. L'amore ha molte forme, tutte le ho provate e fatte ardere, anche il rimprovero, anche il duro ammonimento. Mi sono fatto amici in gran numero, ma un esercito sono i miei nemici. Io tutti li amo, tutti, ma quanti comprendono? Il male contro cui contendi, anche qui ha le sue sedi, i suoi nascondigli. A me come viatico, soltanto l'amore è stato dato. Non ho avuto altra arma per difendermi. Mi prendono, mi portano dinanzi ai loro giudici. Sono tue creature, sono miei fratelli. Hai messo loro in cuore la sete di giustizia, ma la presunzione di saziarla non viene da te, viene dal demonio. Il giusto. Fu acceso quel desiderio, contro quale iniquità primaria? Tua, Padre, oppura del maligno contro te? Su questo principio non si placa la controversia umana. Ed ecco, in nome tuo, succedono impietà, soprusi, disegni miserabili, perfidie, ipocrisie. Alcuni uomini giudicano altri uomini. La poesia di Mario Luzi che si chiude sulla domanda di giustizia e sulla perversione che questa giustizia può trasformarsi in logica di difesa del potere, come anche Padre Giuseppe prima ci invitava a considerare. Alcuni spunti di preghiera invece per considerare la logica di Dio, quella logica che trasforma il nemico in amico. I primi due testi dell'Antico Testamento, Sapienza 11, 21-26, Isaia 43, 1-7. È caduto il trattino, per cui non è Isaia 43, 17, ma è 1-7. I brani dell'Antico Testamento per aiutarci a vedere e considerare come la logica di Dio sia animata da un desiderio di dono di vita per l'uomo fin dall'Antico Testamento, fin nel regime dell'antica alleanza. Dio dona la vita e la continuità della forza vitale perché siamo preziosi ai suoi occhi, dice Isaia. Nulla potrebbe sussistere o conservarsi, afferma il libro della Sapienza, se il Signore non lo chiamasse in vita, Lui, Signore amante della vita. Ancora Isaia, per Lui noi siamo preziosi, tanto che da nazioni intere l'Egitto e tutte le ricchezze di Saba al posto di ciascuno di noi. Quindi questi due primi brani dell'Antico Testamento per considerare e meditare e gustare nel cuore questo prodigioso scambio che Dio fa per ciascuno di noi, per trasformarci da nemici in amici. Un altro brano ancora, i primi 16 versetti del capitolo 11, l'inizio del racconto della resurrezione di Lazzaro. Questi primi 16 versetti in cui c'è lo scambio, il dialogo tra Gesù e i discepoli alla notizia che l'amico Lazzaro è malato, e i tentennamenti, l'attesa che Gesù pone volutamente, consapevolmente, prima di recarsi a casa degli amici Lazzaro, Marta e Maria. E allora così, questo spunto, questo testo, invece per aiutarci a meditare su un altro aspetto ancora, e cioè come morte e malattia possono essere segno di vita nella fede in Cristo. L'amicizia del Signore trasforma malattia e morte in segno di vita nuova. Un brano ancora possibile per i vostri percorsi di preghiera domani è quello citato da padre Giuseppe, Luca 6, 27-35, l'amore per i nemici, un brano tratto dal discorso della pianura, famoso in modo particolare per il brano delle beatitudini contenuto. Questo brano, l'amore per i nemici, il vertice, potremmo dire, della paradossalità evangelica, un brano che ci pone di fronte al paradosso del Vangelo, l'amore per i nemici, che Gesù incarna nelle ore tragiche della Passione. Ancora due brani per i Romani, non per i Romani, dalla lettera ai Romani, per i milanesi, dal capitolo 3 e dal capitolo 5, in cui San Paolo argomenta il piano di salvezza e di fede e la gratuità della salvezza a prescindere dalle opere e dal merito, dalla logica del merito e della prestazione. E in particolare nel capitolo 5 la meraviglia, la sorpresa a cui Paolo invita e ci invita a riflettere di fronte a partire dall'esperienza umana di un uomo che si sacrifichi per una persona da bene. Ebbene, questo ci sorprende, quanto più ci dovrebbe sorprendere che il Signore dà la sua vita per noi quando non avevamo fatto proprio nulla per meritarlo. E infine, l'ultimo brano possibile per un ulteriore tempo di preghiera, domani e forse nei giorni prossimi, dalla prima lettera di Giovanni, capitolo 4, versetti 7-10, in cui con l'apostolo raffigurato dall'animale dell'aquila, con l'intelletto di fede di Giovanni, arriviamo a contemplare il mistero profondo dell'amore. E con Giovanni arriviamo a comprendere che l'amore consiste nel fatto che Dio ci ha amati per primi, che non siamo noi ad averlo amato per primi, ma è Lui, donandoci il suo Figlio unigenito, che ha preso l'iniziativa e ci ha mostrato che cos'è l'amore. E così ora noi possiamo parlare l'alfabeto dell'amore, la lingua dell'amore, il linguaggio dell'amore, perché Lui ce ne ha indicato l'alfabeto. Sono molti brani possibili, come nella spiritualità ignaziana, scegliete quel brano, quello spunto di preghiera che vi colpiscono, quello spunto di preghiera nel quale oggi, domani, trovate gusto, risonanza, e lì rimanete per tutto il tempo necessario e per tutto il tempo in cui quel brano, quel passaggio vi darà gusto e materia per pregare. Concludo con la seconda preghiera di Luzi, tratto sempre dalla Via Crucis, una preghiera, una poesia che si trasforma in preghiera, che ha il titolo Gesù e il pensiero della morte. Dall'orizzonte umano in cui mi trovo, a guardare il mondo universo che hai creato, si affrontano due eternità, la tua vivente e luminosa, e l'altra senza luce e senza moto. Anche la morte pare eterna, è duro convincergli, gli umani, che non ci sono due eternità contrarie. Il tutto è compreso in una sola, e tu sei in ogni parte, anche dove pare che tu manchi. Tuo è il regno, tua la potenza. Tuttavia la morte è una regione dove sei, sì, ma non vivente, inerte in un imperscrutato sonno. Questo pensano gli umani. E pensano ai demoni, pensano alla potenza delle tenebre. Anche io, figlio dell'uomo, temo